Dunque, buonasera e bentrovati a questo secondo appuntamento dedicato a San Paolo, in particolare alla lettera ai Romani. Quest'oggi, rispetto appunto all'altra volta che era molto di introduzione sul tema San Paolo, la sua figura e tutto il resto, la catechesi invece entrerà proprio più direttamente dentro la lettera. In particolare poi, se qualcuno vuole, lì al centro ci sono le lettere di Paolo per poter seguire quello che è un po' il lavoro di stasera. Allora, questa nostra seconda catechesi va sul primo capitolo della lettera di Paolo ai Romani, che è quello che io ho definito un po' sul tema una sorta di rebus. Perché il primo capitolo della lettera ai Romani, poi adesso un pochino lo leggeremo assieme, è un capitolo abbastanza breve, possiamo dire, dove però Paolo condensa già tutta una serie infinita di tematiche. Accennavo l'altra volta che la lettera ai Romani è una lettera che Paolo scrive a una comunità che non è sua. Non è una delle comunità di cui è fondatore, è una comunità che conosce in alcune persone con le quali ha collaborato, i celebri in un certo modo Priscilla e Aquila, che vengono citati anche in altri testi, che hanno avuto il ruolo proprio di accompagnarlo e di aiutarlo. Questi e altre figure. Paolo mostra di conoscere la comunità di Roma, non l'ha fondata lui, non sappiamo da chi è stata fondata. Quello che si sa però è che la comunità romana, da un punto di vista religioso, era ovviamente una comunità dalle mille facce. C'è tutta la molteplicità del paganesimo, c'è tutto lo sviluppo proprio dell'impero romano, di quella sintesi di tutte le divinità che Roma, andando in giro per il mondo, accalappiava come strumento di coesione interna. Era proprio una politica che era abituale per i romani. Laddove si conquistavano territori nuovi, dove erano presenti divinità che erano considerate forti, Roma, con un sincretismo praticamente perfetto, creava la Pax Deorum, che era lo specchio della pace dei popoli al suo interno. Questo funziona fino a quando a un certo punto Roma non cerca di creare la Pax Deorum includendo il Dio di Israele. Il Dio di Israele, chiaramente, loro hanno cercato di inserirlo dentro allo schema delle divinità dell'impero, ma chiaramente gli israeliti non stavano a quella regola lì. Questo fa sì che Roma conosce nel periodo proprio del 40-50 d.C. alcune tensioni interne, al punto che c'è proprio un provvedimento dell'imperatore che allontana gli giudei da Roma. Tra questi giudei viene citata una particolare setta, così viene definita, che sono quelli che si riconoscono in modo particolare in un tale Cresto o Cristo. Questo rientra appunto in una delle lettere che tra i governatori si trasmettono. E quindi è una comunità a Roma, quella cristiana e giudaica, che è un po' mescolata e un po' però con le sue caratteristiche divise. Questo lo dico non soltanto per fare una cronistoria di robe che successe 2000 anni fa, ma perché vedremo che tutto il tema del confronto giudaismo-cristianesimo è il sottofondo quasi di tutta quanta la lettera ai Romani. Quindi Paolo sa che ci sono queste dinamiche in corso di dialogo e scontro tra Israele e le prime comunità cristiane in Roma. Allora, senza stare a perderci in altre cose, prendiamo il testo, procederemo così con alcune brevi tratti di lettura del primo capitolo e qualche spiegazione correlata. La lettera ai Romani in particolare la trovate a pagina 44 del volume. Guardando il primo capitolo, diciamo chiaramente è una lettera, quindi Paolo segue quello che è lo schema, possiamo dire, normale delle lettere, quindi un indirizzo di saluto, era fatta così di solito la lettera antica, un indirizzo di saluto in cui l'autore si presenta e saluta la comunità destinataria, un elogio, un riconoscimento, un qualche tipo di parola buona che viene pronunciata a favore dei destinatari e poi la centralizzazione del tema della lettera. E noi questo schema lo troviamo paro paro. Iniziando dai saluti però succede subito una cosa che è particolare, che dobbiamo un attimo vedere. Allora Paolo, siamo all'inizio, servo di Gesù Cristo, chiamato apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, Vangelo che egli aveva preannunciato per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la natura umana, costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione, mediante la risurrezione dei morti, Gesù Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia e la missione apostolica per portare l'obbedienza della fede tutti i gentili a gloria del Suo nome, tra i quali siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo, a tutti coloro che si trovano in Roma, amati da Dio, chiamati santi. Grazie a voi e pace da parte di Dio, Padre nostro, e da parte del Signore Gesù Cristo. Allora, capite che sono 7 versetti in cui non viene dato un respiro a chi legge la lettera e che possiamo immaginare, se dovessimo ragionare di oralità, perché le lettere non venivano lette da tutta la comunità, c'era il lettore che leggeva una lettera che la comunità ascoltava. Questo nell'ambito cristiano come in tutti gli ambiti antichi, dove la scrittura era legata proprio alla trascrizione mano a mano, quindi non c'era la moltiplicazione delle copie se non in certe situazioni. La parola che più spicca di tutta la presentazione non è Paolo, per quanto sia la prima parola della lettera. Il cuore della presentazione sta in quelle quattro parole che trovate alla fine del versetto 4. Gesù Cristo, Signore nostro. Paolo fa una presentazione molto marginale di se stesso e invece una presentazione puntigliosa di quello che è il vero autore della lettera che lui sta portando, il Signore nostro Gesù Cristo. Un Signore Gesù Cristo che è presentato, possiamo vedere così, no, la struttura, al centro c'è questo Signore nostro Gesù Cristo, i versetti prima che presentano quella che è la vicenda del Signore Gesù e quindi di questo uomo nato secondo la stirpe di Davide, costituito figlio di Dio dallo Spirito Santo mediante la risurrezione dei morti. L'annuncio fulcro di tutto il Vangelo sta nelle prime tre righe. Era quello che vi dicevo quando l'altra volta vi accennavo al fatto che Paolo condensa in spazi minimi delle cose che sono gigantesche. Cioè già le prime 4-5 righe richiedono uno sforzo di comprensione che va al di là della semplice lettura. Possiamo immaginare che nell'ascolto chi ascoltava veniva investito da questa forza di Paolo nel sintetizzare i contenuti. E Paolo lo sa e su questa cosa ci gioca, gli piace l'idea di trasmettere in maniera secca il contenuto fondamentale. Lo sta dicendo a dei giudei cristiani, quindi per loro fa una sintesi di quella che è la tradizione della loro fede, facendo capire il collegamento col cristianesimo. Cita la stirpe di Davide, da fariseo cita la risurrezione dei morti, che era un punto fondamentale del farisaismo antico, e poi arriva fino al nodo di questa definizione che sappiamo essere non soltanto nome e cognome di Gesù. Dire Gesù Cristo, Signore nostro, significa dire Gesù, il Messia, Dio. Punto. In questo passaggio qui. Da lì, dopo aver fatto l'introduzione alla figura di Gesù, fa l'introduzione, anche se un po' in sordina, di quello che fa lui. Lo ha mandato perché lui ha il compito di destare in chi lo ascolta l'obbedienza della fede. Non soltanto però nei giudei, ma nei gentili pure. Quindi anche in tutti coloro che non appartenevano alla radice giudaica, ma che si erano avvicinati al cristianesimo dal paganesimo. Vedete che viene fuori quella dinamica per cui Paolo sa che a Roma ci sono tutti e due gli ambiti. Nella prima parte spiega i giudei, nella seconda parte spiega i pagani chi è Gesù Cristo e che cosa lo ha mandato a fare. E consegna a questi che si trovano a Roma, l'ultima parte di questa breve introduzione, consegna a coloro che sono a Roma uno degli elementi fondamentali di novità del Vangelo. A voi che vi trovate a Roma, amati da Dio, chiamati santi. Amati da Dio, quindi la rivelazione del Dio che ama, vedremo che poi tornerà in tutta la lettera questo discorso dell'amore di Dio per gli uomini, che è la vera novità portata in Gesù Cristo, e il secondo elemento, questa chiamata alla santità. Ora, noi nel momento in cui sentiamo il concetto di chiamate alla santità ci vengono in mente le strade di canonizzazione dei grandi santi, ma per quella che è la cultura israelita, santo è colui che viene separato da tutti gli altri perché è possesso di Dio. Quindi Paolo sta dicendo a questi uomini, anche se non sono giudei, che loro fanno parte del popolo santo, il famoso popolo eletto che era stato separato da tutti gli altri popoli, portato avanti, liberato dall'Egitto perché è popolo di elezione e così via. E quindi dice a questi uomini pagani e giudei che c'è in Gesù Cristo la nuova promessa. Siete il nuovo popolo santo. Possiamo immaginare che quando questa parola raggiunge contemporaneamente pagani e giudei, gli uni esultano, gli altri probabilmente hanno avuto bisogno di un attimo per capire di che cosa stesse parlando Paolo. Qui siamo davanti a una delle categorie fondamentali di novità del cristianesimo, e possiamo dire di una specificità del cristianesimo rispetto a tutte le altre religioni monoteiste che conosciamo: la chiamata universale alla santità, la chiamata universale all'essere destinatari di quella chiamata. Non coloro che sono nel sangue, non coloro che aderiscono a un sistema politico, come vale per l'Islam, ma tutti coloro che sono uomini e donne, sono destinatari della chiamata. E questo chiaramente giustifica, rientrando nel discorso dalla finestra, il fatto che Paolo può permettersi di scrivere a tutti quelli che vuole. Ok? Quindi in un pacchetto di 7 versetti capite che già abbiamo una buona dose di cose su cui si può discutere. A questo punto, avendo parlato, avendo presentato questo superamento che si è realizzato nel Figlio di Dio per la salvezza di tutti gli uomini, Paolo passa a quelli che sono i ringraziamenti, la parte, come dicevo, normale della lettera. Paolo fa un grande elogio alla comunità, dice: prima di tutto ringrazio il mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è magnificata in tutto il mondo. Mi è infatti testimone Dio, al quale presto culto nel mio spirito mediante l'annuncio del Vangelo del Figlio suo, come incessantemente io vi ricordi sempre nelle mie preghiere, chiedendo che finalmente mi si offra, secondo il volere di Dio, un'occasione di venire da voi. Desidero infatti ardentemente vedervi allo scopo di comunicarvi qualche dono spirituale per il vostro consolidamento, o meglio, per esortarci insieme gli uni e gli altri mediante la fede comune, vostra e mia. Non voglio nascondervi, fratelli, che spesso mi sono proposto di venire da voi e fino ad ora ne sono stato impedito, per raccogliere anche tra voi qualche frutto come tra gli altri gentili. Sono in debito verso greci e barbari, sapienti e ignoranti, cosicché per parte mia sono desideroso di annunciare il Vangelo anche a voi che vi trovate in Roma. senza stare troppo a dilungarci, è chiaro che dentro questo ringraziamento c'è anche un molto generico ringraziamento su tutto quello che è la vita cristiana di Roma. È un po' un tentativo di Paolo di farsi accogliere, ma mette anche le basi su quello che poi dirà nei praticamente 15 capitoli successivi. Paolo giustifica il perché scrive a questa comunità nella logica di quella missione che Gesù gli ha affidato di annuncio del Vangelo, a cui lui ha consacrato la vita, e in secondo luogo lo giustifica nella logica di dare dei consigli spirituali. Si apre, a partire da questi due elementi, quello che sarà la caratteristica della lettera ai Romani, un insieme dilungato su tanti capitoli di tutti i concetti fondamentali della fede cristiana. Paolo ha preparato questa specie di rampa di lancio con questo ringraziamento che rivolge ai Romani e a quel punto spara quello che possiamo considerare il primo siluro. Abbiamo qui quello che tante volte ci manca, cioè una definizione lineare di che cosa significa Vangelo. Normalmente quando dobbiamo spiegare che cos'è Vangelo si fa ricorso al greco, la buona notizia, la buona novella, che Gesù, eccetera. Paolo, lettera ai Romani, 2 versetti, 16 e 17, condensa l'insegnamento fondamentale di che cos'è il Vangelo. Introduce dicendo: io infatti non mi vergogno del Vangelo, poiché esso è una energia operante. Le traduzioni più antiche dicevano è potenza di Dio. È un'energia operante di Dio per apportare la salvezza a chiunque crede, giudeo anzitutto e greco. Fine. Questa è la definizione di Vangelo che siamo chiamati a fare nostra. Quella potenza di Dio, quella energia operante dentro questo è la dynamis, quindi è l'energia vitale. Non è semplicemente la potenza che possiamo immaginarci noi, no? L'energia è boh, no, è proprio l'idea di un principio vitale che viene messo in campo da Dio per portare la salvezza a chiunque crede. Giudeo o greco, cioè tutti. Dentro giudeo e greco ci sta l'idea del tutto l'orbe. Questo è il primo aspetto, definizione del Vangelo, e poi Paolo scaglia dentro questo siluro il secondo siluro, il versetto 17. Infatti la giustizia di Dio si rivela in esso da fede a fede, secondo quanto è scritto: il giusto vivrà in forza della fede. Ve lo rileggo perché è denso. La giustizia di Dio si rivela in esso, nel Vangelo, da fede a fede, secondo quanto è stato scritto: il giusto vivrà in forza della fede. Allora, prima di andarci a perdere in altre cose, qui Paolo sta lanciando il siluro non contro di noi che leggiamo la lettera, ma contro tutta quella pretesa giudaica di una giustificazione attraverso l'obbedienza e la realizzazione degli infiniti precetti che dalla Torah, la scuola sadducea dei sacerdoti, la scuola della Levitica, la scuola degli scribi, tirava fuori, che dava come pretesa al credente che lo avrebbe salvato il fatto di essere perfetto. Paolo, con un colpo abbastanza forte, una bella spallata, sposta questa tesi e dice: il giusto, come è detto dentro ai profeti, quindi usa i profeti per dire questa cosa, il giusto vivrà, cioè si salva, per mezzo della sua fede. Una fede che poi chiaramente lui declinerà in tutti gli aspetti del discorso del rapporto che si crea tra l'uomo e Dio attraverso la figura di Gesù. Tornando un attimo a quella definizione del versetto 16, perché la dobbiamo ben registrare, potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, teniamo questo, quella potenza dice il desiderio di Dio di salvezza, quindi la priorità è Dio che vuole che l'uomo si salvi e quindi è Lui che mette in campo le energie per permettere la cosa. Di quella salvezza, che è quello che Paolo dirà in altre lettere, in particolare Seconda Corinzi, la riconciliazione con Dio in Gesù Cristo. Una riconciliazione dove Paolo, quando dice nella lettera ai Corinzi, usa questa espressione, che è fondamentale per noi, lasciatevi riconciliare. Lasciatevi riconciliare perché c'è qualcuno che vi sta cercando per la riconciliazione, capite? Questo è il meccanismo. Il Signore mette in campo le sue energie perché vuole la riconciliazione. Allora lasciatevi riconciliare. Quella è la strada della salvezza. Per chi? Per chiunque. Di nuovo l'universalismo. I destinatari di questo desiderio di salvezza da parte di Dio sono tutti gli uomini. Scompare qualunque idea di confine, qualunque idea di categoria. Paolo parlerà del muro di inimicizia che cade tra giudei e pagani, che cade tra uomini e Dio. Potenza, lo ripeto ancora una volta, potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Il tema della fede che toglie di mezzo l'idea dell'appartenenza alla salvezza per la propria carne, per il proprio sangue, per la propria bravura. È la fede, intesa come poi Paolo adesso poi ci dirà in lungo e in largo, è la fede che apre all'uomo la possibilità di quella riconciliazione. A questo punto Paolo attacca con uno dei primi elementi etici, possiamo dire. Cioè fa una bella fotografia di che cosa succede in particolare nel mondo pagano. Iniziamo a leggere una prima parte che va fino al versetto 25, che poi va a capo e taglia il paragrafo, e cerchiamo di capire che cosa ci sta a fare questa cosa qui. Versetto 18, l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni empietà e malvagità di quegli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Poiché ciò che di Dio si può conoscere è manifesto in loro. Dio, infatti, dalla creazione del mondo lo ha loro manifestato. Le sue proprietà invisibili, come la sua eterna potenza, la sua divinità, si rendono visibili all'intelligenza mediante le opere da lui fatte. E così essi sono inescusabili, poiché avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né gli hanno reso grazie, ma nei loro ragionamenti sono diventati vuoti e il loro cuore insensato si è ottenebrato. Ritenendosi sapienti, sono divenuti stolti e hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con la raffigurazione di esseri umani corruttibili, di volatili, di quadrupedi, di rettili. Perciò Dio li ha consegnati in balia delle brame dei loro cuori, fino all'immondezza che è consistita nel disonorare il loro corpo tra di loro. Essi, che hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e prestato culto alle creature invece che al Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Qui dentro ci sono un sacco di cose di nuovo. Allora Paolo parte con questa immagine perché quello che sta iniziando a spiegare è come mai, se il desiderio di salvezza di Dio per gli uomini è universale, poi a un certo punto è stato necessario che si rivelasse e quindi che aprisse quella strada da Abramo in poi. Se la chiamata è universale, era sufficiente il suo affacciarsi all'inizio, no? Per quale motivo a un certo punto va a prendersi un popolo? E Paolo la prende in maniera molto diretta. Dice, è accaduto perché all'essere umano è data la facoltà di una libertà, il leggere nella realtà la presenza o meno di Dio, riconoscere nella realtà il Dio benedetto nei secoli, oppure andare poi dietro a ragionamenti stolti. Paolo qui se la piglia con tutto il mondo del politeismo pagano e con la sapienza pretesa dei filosofi, cosa che poi tornerà anche nel resto della lettera ogni tanto. Chiaramente parliamo con Roma che da un punto di vista culturale intorno al primo secolo dopo Cristo non è che fosse seconda ad Atene, ormai aveva sviluppato anche lei tutte le sue scuole di filosofia. Quindi il discorso è che Paolo fa presente che si è generata la necessità di un cammino di elezione perché non ha funzionato quella che è definita dalla teologia la cosiddetta rivelazione naturale. Per rivelazione naturale si intende il fatto che un uomo con retta coscienza e un libero arbitrio non corrotto è capace di rendersi conto dalle cose del mondo che Dio esiste. Chiaramente interviene il peccato nel modo di vedere da parte dell'uomo delle cose, quel peccato che non a caso Gesù definirà nel Vangelo quando parla del diavolo, colui che è padre della menzogna. È la menzogna che soffoca nell'ingiustizia la verità. E quindi quello che succede è che l'uomo inizia con i suoi ragionamenti a sostituire l'evidenza naturale con arzigogoli retorici, con i suoi tentativi di far funzionare le cose a suo piacimento. E allora poi si generano tutta una serie di disordini. Un disordine che parte dalla bugia, che è all'origine di questo approccio, e che va verso il rovesciamento poi morale. La bugia in cosa consiste? Nel sostituire la creatura al creatore. Non riconoscendo un creatore, ma riconoscendo il valore delle cose, si inizia a rendere Dio le cose. E così facendo si mette al posto del creatore la creatura. Mettendo al posto del creatore la creatura si genera un disordine che pian piano investe tutto quello che è l'agire dell'essere umano e quindi la menzogna genera un disordine, il disordine genera una disobbedienza, che è quello che seguirà nel resto del paragrafo. Davanti quindi a questa incapacità dell'uomo di vivere la rivelazione naturale, Paolo qui non ce lo dice ancora ma lo farà presente poi più avanti, ecco che diventa necessaria quella che si chiama la rivelazione positiva, cioè Dio entra in dialogo in maniera diretta parlando di sé a uno, Abramo. Non a caso, tra un paio di capitoli, sarà proprio Abramo uno dei protagonisti che Paolo tirerà in campo, perché deve a questo punto spiegare il passaggio da Abramo a Gesù Cristo alla Chiesa. Però lo farà più avanti, non lo buttiamo dentro adesso. Allora quello che succede, e vediamo anche in questo una fotografia culturalmente antica e contemporanea, perché ci sono tanti elementi che ritornano nel nostro tempo, e quindi quello che succede, avendo scelto la menzogna, avendo dato spazio ad un disordine, ecco che si apre la strada dell'infamia, cioè della disobbedienza. Per questo Dio li ha consegnati in balia di passioni vergognose. Le loro femmine hanno scambiato il rapporto sessuale naturale con quello contro natura. Ugualmente i maschi, lasciato il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di brama gli uni verso gli altri, compiendo turpitudini maschi con maschi, ricevendo in se stessi la ricompensa debita al loro traviamento. E siccome non hanno stimato il possedere la conoscenza di Dio, Dio li ha consegnati in balia di una mente insipiente, in modo da compiere ciò che non conviene, ripieni di ogni genere di malvagità, perversità, cupidigia, malizia, colmi di invidia, omicidio, lite, frode, malignità, maldicenza, calunniatori, nemici di Dio, insolenti, superbi, orgogliosi, ideatori di male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, insensibili, spietati. Pur conoscendo il decreto di Dio, per cui coloro che compiono tali azioni sono degni di morte, non solo se le fanno, ma anche approvano chi le compie. Allora, adesso qui si sveglia il nostro istinto morale. Ah, no, la condanna di Paolo nei confronti di... No, il gioco di Paolo è un altro. Paolo passerà da qui, se leggete proprio soltanto la prima riga del versetto 2, non siete autorizzati a leggere di più, primo versetto, sei inescusabile uomo che giudichi. Perché mentre infatti giudichi gli altri, condanni te stesso, poiché pratichi le stesse cose che condanni. Cioè Paolo non sta facendo quell'elenco per dire ai romani che si sono convertiti, voi siete bravi e gli altri fanno schifo. Non è questo. Paolo sta preparando una sentenza che è che Dio ha richiuso tutti quanti nell'ingiustizia, nel peccato, per far riversare tutta la giustizia e la giustificazione su tutta l'umanità. È un processo con cui Paolo un po' per volta vuole fare capire che tutti gli uomini avevano bisogno, anche se non praticavano queste cose qui, comunque sia avevano bisogno di essere salvati. E quindi apre poi di nuovo al discorso universalismo. Allora, chiaramente non c'è una giustificazione di queste azioni, questo è chiaramente no. Però c'è un richiamo profondo a dire guardate che non siamo migliori noi perché queste cose non le facciamo. Perché diversamente Dio sarebbe venuto per qualcun altro. Invece è venuto anche per noi, quindi anche noi paghiamo un qualche tipo di debito col peccato. E abbiamo bisogno di tutto il resto. Ora, così chiudiamo il nostro capitolo 1 che è bello denso. Raccolgo proprio soltanto i due elementi fondamentali. Portiamoci a casa, che ne vale la pena, la definizione di Vangelo, perché è una forte novità avere una definizione di Vangelo che è così precisa e chiara in quello che esprime tutto il discorso del Vangelo. In secondo luogo, comprendere questo passaggio qui credo che spiritualmente possa essere un bel cammino personale, quel discorso di rivelazione naturale e di rivelazione positiva. La rivelazione positiva ce l'abbiamo perché abbiamo il nostro catechismo, abbiamo la nostra partecipazione alla messa, abbiamo quell'aspetto lì. Il richiamo profondo è sulla rivelazione naturale, i segni di Dio nella creazione, che è qualcosa che a volte fatichiamo un po' di più a trovare. Sant'Agostino si divertiva quando doveva scrivere questi discorsi, soprattutto contro quelli che erano i nemici, diceva, se voi riuscite a spiegarmi com'è possibile che il sole sorga sempre allo stessa ora, tutti quanti i giorni, a seconda dei tempi dell'anno, io vi accetterò che Dio non esiste. Ma siccome a me sembra che sia un bel miracolo che succeda sempre con tutta la certezza, continuo a pensare che Dio esista, no? Cioè la semplicità del riconoscere che alcune cose sono dei ritmi naturali, ma che dentro quei ritmi naturali è rivelato un ordine talmente tanto grande che pone la questione di chi possa aver messo le basi per quell'ordine lì, che poi diventa, se volete, tutto il conflitto di scienza e ragione del più del Novecento. Ormai non abbiamo più il conflitto scienza e ragione, cioè fede e scienza, perché ormai quello è del secolo precedente. Però lì si giocano tante cose, no? Anche per quella che è la quotidianità che siamo poi chiamati a vivere. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.